anche il meglio te le fa volere. L'autostrada è là, ma ci dividerà l'autostrada della vacanza, segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco.
È alle 11:15 con un orario un po' diverso dal consueto, in quanto c'è stato uno stacco per quanto riguarda l'erogazione dell'energia elettrica. Siamo con il dottor Aurelio Pravatà. Buongiorno dottore.
Buongiorno dottoressa, buongiorno agli ascoltatori. L'Enel inizia a fare rispetto.
Sì, nel 2022 comunque, c'è da precisarlo.
Comunque. Devo dire.
Allora, parliamo di Covid, c'è già il rischio di 100.000 casi al giorno e questo è il commento del professor Andreoni, che è il primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, che dice che ovviamente già questi 54.000 contagi dell'altro ieri a cui siamo già arrivati fanno prevedere, presagire male. C'è anche un aumento nei ricoveri e nelle intensive, perché ormai abbiamo abbandonato forse qualunque regola per il contenimento della diffusione del virus, e di questo direi che è colpa anche del governo.
Ma guardi, lei dice bene, la colpa è anche di questo allentamento senza regole di quelli che sono i provvedimenti che erano stati presi in precedenza. Quindi bisognava essere molto più graduale, perché onestamente questo virus è variato e resiste anche al caldo. Quindi è più caldo c'è, più siete fondo, caldo umido, per essere chiaro, e siete fondo. Quindi che le previsioni del professore sono diciamo condivisibili, non dico al 100%, ma all'80% sicuro. Quindi prepariamoci a quello che deve succedere.
Sì, ci stiamo incamminando verso questa situazione, ma parliamo di long covid, perché visto che ormai i sintomi della malattia in sé sembra non facciano più paura a nessuno, ma poi dipende ovviamente come si contrae il virus, perché non è mai sicuro che sia una vera e semplice influenza, ci possono anche essere sintomi più gravi. Quindi poi l'altro problema ormai è il long covid, di cui poco si parla, perché ancora sono sconosciuti gli effetti a lungo termine e per quanto si possono protrarre. C'è poi uno studio americano che però dobbiamo dire è stato così verificato su 23 persone che dice che anche il vaccino può causare il long covid. Di che si tratta?
Guardi, io condivido perfettamente. Noi abbiamo lanciato l'allarme addirittura nel mese di dicembre. O gennaio 2021, abbiamo lanciato l'allarme di quello che poteva essere il post-Covid, come il post-vaccino, perché il vaccino noi abbiamo raccomandato sin dall'inizio, dei primi giorni, cioè sarebbe marzo 2021, avevamo raccomandato di effettuare prima delle indagini pre-vaccino, che sono state altamente criticate da molti infettivologi e epidemiologi, che in pratica non hanno mai curato a nessuno, che sia chiaro. Da un punto di vista così di medicina clinica pratica. Ora, si tratta che intanto il post-Covid, per quelli che vanno incontro alla patologia, c'è ed è caratterizzato da astenia, affanno, stanchezza, tutta una serie di sintomi che già in altre trasmissioni abbiamo detto. Poi dolore articolare, debolezza muscolare, ma soprattutto acuteni, fischi. È una cosa in particolare per cui voglio dire state in allarme tutti finché non siete stabilizzati, una astenia psichica che può creare problemi anche nel modo di guidare la macchina, nel modo di svolgere l'attività, nel modo di prendere le decisioni, perché probabilmente anche a livello cerebrale ci sarà stata qualche riduzione del flusso sanguigno e quindi le cellule hanno sofferto, anche se non in modo tale da determinare problemi ischemici.
E mi scusi dottore, come si può distinguere questo stato psicofisico da una semplice condizione di stress, che è un termine molto inflazionato da parecchio tempo?
Guardi, non è semplice, però se prima dell'infezione non c'erano questi sintomi, dopo l'infezione ci sono, sì. Bisogna diciamo così, essere cauti, aprire gli occhi, così come per il vaccino. se prima del vaccino non c'erano, specialmente non avendo fatto gli esami pre-vaccino, e compaiono dopo, e allora bisogna stare molto molto attenti. Qua dei vaccini oggi ci sono ricerche, ci sono tutti interessati a dire: signori miei, stiamo attenti, perché per esempio in Moderna, e a quando accrescenta da pure non più tempo, ci sono prove di miocardite e interessamento per fascia di età. Comunque la verità è quella che noi abbiamo anticipato il tempo dicendo: fate gli esami di sangue prima, coagulativi per chi ha superato i 18 anni e i 22 anni e sotto i 22 anni per il problema, diciamo così, di un possibile septococcia o tonsillitopatia, faringite ricorrenti, eccetera, che il soggetto può avere. Praticare gli esami prima e poi andare a fare il vaccino, che può dare problemi pure.
E per quanto riguarda questo long covid post vaccino, che dicevo, insomma, questo studio americano che viene tra l'altro confermato anche dal professore Andrea Francesco De Maria, che è esperto di malattie infettive dell'Università di Genova, a quanto pare tra gennaio e settembre del 2021 23 persone dai 27 ai 71 anni di età, quasi tutte donne, entro 21 giorni dalla vaccinazione anti-covid avevano mostrato polineuropatia. Cos'è? Spiegamolo in parole povere, allora, a chi ci ascolta.
Sì, sì. C'è stato un interessamento delle terminazioni nervose, fortunatamente la polineuropatia periferica, cioè brachialgia, cioè dolore al braccio, infiammazione ai nervi che innervano l'arto superiore, l'arto inferiore, la cervicale, tutte queste, e anche qualcuno che ha avuto qualche problema trigeminale, cioè al dito. Questa polineuropatia, cioè un'infiammazione a livello, ne chiamiamo infiammazione, che poi in realtà è una perdita della mielina, a livello praticamente nervoso, dei territori di innervazione brachiale, che sarebbero gli arti superiori, e sciatalgici agli arti inferiori, e la colonna, che ha una sua innervazione peculiare. Però tutto questo ci dice cosa? Che come il vaccino determina l'anosmia e la gelosia, cioè la perdita dell'olfatto e del gusto, perché si ha un'alterazione delle cellule dell'olfatto strutturale, nel senso praticamente che sono le cellule di sostegno che vengono a essere danneggiate, così è credibile, è pensabile, che a livello di assoni nervosi si abbia un danno alla mielina. Possibile, possibile.
E comunque questi pazienti sono stati trattati con corticosteroidi e comunque i sintomi sono rientrati, cioè non hanno presentato una sintomatologia che si è protratta per periodi troppo lunghi, quindi comunque si è potuto curare in tempo.
Sì, si è curato in tempo, il cortisone io l'ho dato in certi casi, bisogna vedere che succederà a 6 mesi dalla comparsa della sintomatologia, 6 mesi, un anno. Perché il sistema nervoso è tutto particolare, delicatissimo, eccezionale, ma è particolare. Quindi prendere il cortisone è giusto, perché c'è questa risposta immunitaria, probabilmente, che va a colpire l'assone. Ma è tutto derivato sempre con la proteina spike, che entra in interferenza, questa proteina spike, e quindi il vaccino di conseguenza, entra in interferenza con molte componenti organiche già esistenti, biologicamente connesse all'essere umano.
Quindi diciamo la responsabile è proprio questa spike?
Sì, sì, in cui potrebbe anche essere che microfrazioni si depositano e l'organismo reagisce, tipo nelle malattie autoimmunitarie, no?
Sì.
L'organismo reagisce contro la spike, ma reagisce anche contro...
Contro se stesso poi alla fine.
Alla fine è così, alla fine, anche se non lo possiamo dire, lo possiamo supporre con ragionevole certezza, però è questo, è questo. Quindi per questo siamo cauti, anche il fatto di dire la quarta dose, e io vi consiglio di non farlo, c'è lo stesso vaccino, sono vaccini diversi, tipo quelli che sono in essere e che già sono pronti.
Sì. E a proposito di vaccini, l'EMA ha dato già l'approvazione del Novavax per la fascia di età che va dai 12 ai 17 anni, mentre per quanto riguarda i vaccini precedenti sono già stati osservati dei casi di miopericardite dopo la seconda dose di Pfizer. Si capisce che sono sempre dati ovviamente limitati, non abbiamo ricerche diciamo a largo spettro, però sono questi i primi dati che emergono.
Sì, vedo con piacere che segue la cosa molto bene, molto bene. È così, ci sono problematiche connesse, molto misconosciute, perché le persone hanno sfiducia nel comunicare all'AIFA o agli altri, che quella l'AIFA non lo so quanto è dalla parte del popolo, a comunicare gli effetti avversi. Ognuno se ne tiene, cerca di guarire, di fare, io lo vedo io perché mi chiamano e mi dicono che devo fare, che non devo fare. Quindi in realtà gli effetti avversi ci sono, e per questo bisogna essere cauti e stare molto molto attenti prima e dopo. Io ribadisco, intanto c'è un patto, oramai la patologia la possiamo considerare, diciamo così, quasi una patologia normale, di infezione intercorrente normale, perché ci sono le cure, c'è la pillola, c'è l'anticlofono clonale, ci sono le altre cure che abbiamo fatto fino ad ora a base di o aspirina, eparina, eccetera, eccetera, non mi dilungo più. Le cure ci sono, la possibilità curativa c'è, quindi andare a esagerare, andare a effettuare trattamenti vaccinici anche a soggetti di età inferiore ai 18 anni, io non la vedo, tranne quello che seguirli quando al momento opportuno. Il fatto, l'ultimo, quello che gli americani possono fare il vaccino a 5 mesi, non lo so.
Vabbè, ognuno... ci arriveremo però forse anche qui in Europa.
No, hanno stabilito che si può fare, quindi ora metteranno la quinta, vorrei dire, che è la marcia più veloce, per andare incontro a questo, con una serie di trasmissioni televisive, persone che non c'entrano niente con la medicina, messi là a santificare, a giudicare, una poco di giudicalismi e di imbonimenti vari per convincere a seguire quelle che sono gli indici generali, che non sono giuste, ma molte volte sono errate.
Ma poi quando si tratta di medicina si dovrebbe essere in grado di calcolare rischi e benefici, no?
Sante parole, rischio, quello che facciamo tutti è questo, rischio e beneficio. Oggi non lo so che cosa c'è, oggi c'è solo il rischio e beneficio, c'è solo seguire il protocollo dato da grandi organizzazioni, in cui si vendono anche le case farmaceutiche e tutto, grandi organizzazioni nazionali, sovranazionali, regionali, eccetera, che danno gli indirizzi, e dovremmo seguire tutti questi indirizzi, che in pratica non sempre sono indirizzi da seguire. Io personalmente, prima di seguire un indirizzo generale, mi articolo, mi organizzo, elaboro, concettualizzo e poi vedo se è giusto o no. Così dovrebbero fare tutti i medici e anche la popolazione, perché vedete, c'è un passaggio in questa cosa. Io ho scoperto che la popolazione è molto più matura di quelli che danno gli indirizzi generali.
Sì, anche se l'ultimo dato, i medici hanno dichiarato che sarebbero 3 pazienti su 10 con sintomi che rifiutano il tampone. Questo, diciamo, non è prettamente onesto.
No, questo io non lo so.
Questo è un dato proprio dei medici.
No, da quello che vuol dire che non lo so, perché non ho dichiarazione, che zona sono, di dove sono e che ambiente è.
Sì, è la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici.
Ma
quindi generica.
Non è che è la Cassazione. Io vedo che le persone vanno tutte a prendere il tampone, tutta in massa, continuano ancora, e abbiamo una percentuale di positività che sfiora dal 20 al 25% in atto, e quindi la situazione è pesante da valutare, e senza saccenza, ecco, questo voglio dire.
Sì, comunque, al di là di tutto, ricordiamo ugualmente che, visto che stiamo vivendo un momento di nuovo di incremento per quanto riguarda i contagi, ricordiamo a chi ci ascolta di almeno mantenere le precauzioni base. Grazie, dottore Pravatà, per essere stato
grazie
con noi.
Grazie per l'ascoltatore.
Radio Centrale. State con noi, tra poco ricominciamo ancora con la musica più bella. Radio Centrale.